Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Che cos'è dunque la felicità, mio caro amico? Riflessioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Abbiamo concluso la nostra riflessione di ieri ricordando come intorno al 1823-1824 le riflessioni di Leopardi sul rapporto tra ragione e natura mutassero fino quasi ad opporsi radicalmente alle idee di partenza. È bene ricordare qui che il segno della grandezza e della genialità di un pensatore o scrittore si scorge non tanto nella sua capacità di coerenza, bensì nella sua ricerca della verità, che può condurlo anche a ritrattare quanto fin lì affermato, senza paura di essere tacciato di incoerenza e di perdere magari la propria immagine. Bisogna amare il vero più di se stessi. Così, già alla fine del 1823, grazie anche alla vastità delle sue letture, alla conoscenza più approfondita delle opere di Epitteto e di Teofrasto, Leopardi comprende che la questione della felicità, così come l'aveva impostata, è tipica del cuore dell'uomo di ogni epoca e di ogni luogo, è connaturata all'animo umano, non è attribuibile all'allontanamento dallo stato di natura. Anzi, proprio la natura viene ora considerata matrigna, perché ha fornito all'uomo un desiderio innato di felicità infinita, ma non gli ha fornito i mezzi per colmarlo. Da qui derivano l'insoddisfazione e l'infelicità umane. La ragione non è colpevole, che anzi, da valido strumento gnoseologico ed euristico, permette all'uomo di scoprire il vero, di comprendere la natura del nostro animo e di cercare di trovare delle possibili soluzioni. È la ragione che non vuole accontentarsi dei rimedi palliativi e illusori, che sono solo dei surrogati della felicità, e in maniera indomita ricerca e domanda una felicità piena. Questa è la fase definita del pessimismo cosmico. Anche qui l'espressione nasconde la vera natura del pensiero leopardiano. Leopardi è arrivato all'acquisizione che il problema della felicità è immutato nel tempo e nello spazio, perché è una domanda del cuore dell'uomo. Il vero filosofo è per Leopardi anche poeta, così come il vero poeta è anche filosofo. Ecco perché le nuove acquisizioni trovano subito nel 1824 una traduzione geniale in immagini e dialoghi lucidi e sorprendenti per l'ironia e la forza maieutica, le operette morali. Una di queste, il dialogo della natura e di un islandese, esprime icasticamente e paradigmaticamente la portata del nuovo pensiero. Nato e vissuto in una terra ingrata e infeconda, un islandese ha da tempo cercato di essere felice. Vedendo che ciò era impossibile, si è avventurato di terra in terra per cercare di sfuggire almeno ai tormenti del clima, ai colpi infausti della sorte, all'infelicità e ai dispiaceri. Nelle sue peregrinazioni si rende conto che non solo non è riuscito a raggiungere la felicità, ma neppure a evitare i patimenti. Un giorno, circumnavigata l'Africa e superato il Capo di Buona Speranza, approda a una terra ove trova dei busti di donna simili a quelli che si ergono ritti verso il cielo sull'isola di Pasqua. A uno di questi volti belli, ma nel contempo terrificanti, rivolge i suoi sfoghi e le sue lamentele nei confronti della natura, finché scopre che la sua nemica, colei da cui sfugge da tempo, gli sta davanti. Allora il suo racconto si traduce in domande sempre più incalzanti sulle ragioni per cui l'uomo sia infelice. L'islandese, con crudo realismo, adduce un paragone assai emblematico. Quando si invita un ospite a casa propria, non si pensa solo a dargli il vitto e l'alloggio, ma ci si premura e ci si preoccupa perché possa star bene, trovarsi bene, essere felice. La natura risponde che lei non ha tra i suoi fini la felicità dell'uomo. Non è un suo problema. A lei sta a cuore il sistema, il ciclo di nascita, di morte e di trasformazione. In poche parole, la conservazione dell'universo nel suo insieme, senza alcuna cura per il singolo. È sbalorditiva l'indifferenza con cui la natura risponde. L'islandese non si accontenta di simili risposte, ma a voler suggellare quanto la natura fino a quel momento espresso, sopraggiungono due leoni emaciati che sbranano l'islandese e col pasto sopravvivono per due giorni, anche se qualcuno narra che la sua sorte fu diversa. Una tempesta di sabbia lo seppellì, fino a quando esploratori europei, nei loro scavi e nelle loro ricerche sull'antichità, non rinvenirono il corpo e con grande meraviglia lo portarono in uno dei musei occidentali. Con sottile, caustica ironia, Leopardi si preoccupa qui di ribadire che il problema della felicità è di ogni tempo e luogo, è universale, e nel contempo individuale, nel senso che riguarda ciascun singolo. Non si può trovare risposta al proprio problema della felicità nell'analisi del sistema e nell'evoluzione globale del mondo, nel senso che al proprio bisogno di felicità ciascun singolo deve rispondere verificando la corrispondenza tra le risposte incontrate e il desiderio del proprio cuore. È quanto Leopardi ribadisce in un notissimo passo dello Zibaldone del 22 aprile 1826, quello in cui ci rappresenta un giardino bello e perfetto nel suo insieme, se visto da lontano e dall'esterno, ma in realtà in stato di souffrance universale, perché i singoli elementi di quel luogo soffrono e quindi la serenità dell'insieme è solo illusoria. Entrate in un giardino di piante, d'erbe, di fiori, sia pur quanto volete ridente, sia nella più mite stagione dell'anno. Voi non potete volger lo sguardo in nessuna parte che voi non vi troviate del patimento. Tutta quella famiglia di vegetali è in stato di souffrance, qual individuo più, qual meno. Là quella rosa è offesa dal sole che gli ha dato la vita. Si corruga, langue, appassisce. Là quel giglio è succhiato crudelmente da un'ape nelle sue parti più sensibili, più vitali. Quell'albero è infestato da un formicaio, quell'altro da bruchi, da mosche, da lumache, da zanzare. In tutto il giardino tu non trovi una pianticella sola in stato di sanità perfetta. Qua un ramicello è rotto o dal vento o dal suo proprio peso. Là un zeffiretto va stracciando un fiore, vola con un brano, un filamento, una foglia, una parte viva di questa o quella pianta staccata e strappata via. Quella donzelletta sensibile e gentile va dolcemente sterpando e infrangendo steli. Il giardiniere va saggiamente troncando, tagliando membra sensibili con le unghie, col ferro. Certamente queste piante vivono, alcune perché le loro infermità non sono mortali, altre perché, ancora con malattie mortali, le piante e gli animali altresì possono durare e vivere qualche poco di tempo. Lo spettacolo di tanta copia di vita all'entrare in questo giardino ci rallegra l'anima, e di qui è che questo ci pare essere un soggiorno di gioia. Ma in verità questa vita è trista e infelice, ogni giardino è quasi un vasto ospitale. Il problema non è quindi esistere, ma vivere. La questione dell'esistenza non si può risolvere e affrontare in uno sguardo sociale e collettivo, ma bisogna partire dall'esperienza del singolo. È l'unico modo per non essere estranei a noi stessi, per non sentirsi immedesimati nella massa informe e senza nome. Nella rappresentazione del giardino in stato di souffrance incontriamo di nuovo un'immagine che richiama in qualche modo l'uomo come infermo nel 38° capitolo dei Promessi Sposi. Eppure, nel tempo, l'assunzione di uno sguardo non realista sulla natura umana, la dimenticanza del peccato originale che intacca ciascuno di noi, la convinzione che si possa essere buoni e colmare la nostra fragilità, incapacità, dipendenza da un mistero che è più grande di noi, la pretesa di poter creare un mondo perfetto qui, su questa terra, lungi dal morire, si sono, nell'Ottocento e soprattutto nel Novecento, annidate sempre più nei sistemi filosofici, culturali, politici, portando a ideologie rivoluzionarie e a totalitarismi, le cui estreme conseguenze tutti conosciamo.
Rosario Tronnolone ha proposto: Che cos'è dunque la felicità, mio caro amico? Riflessioni di Giovanni Figuera, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Ares. La musica della sigla è il mottetto Bow Thine Ear di William Byrd. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.